Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Emanuela Piovano, direttrice artistica della prima edizione del C-Movie Film Festival a Rimini dal 20 al 23 marzo 2024 e poi per presentare i tre film in uscita per la sua Kitchen Film, Zafira, l'ultima regina, Solo per me e Senza prove. Ben trovata!
Ben trovati a voi, ben trovati, grazie dell'invito.
Partiamo dal festival, raccontaci.
Allora, questo festival nasce da una divertentissima congiuntura abbastanza particolare, perché il nostro incontro con l'amministrazione comunale e regionale dell'Emilia Romagna, quando abbiamo fatto una proiezione di una mia Nil Deiotti alla Cineteca Comunale di Rimini, con un'entusiastica accoglienza e quindi anche un'idea della vice sindaca nonché pluriassessora Chiara Bellini, che dice: ma senti, ma perché non ci proponete delle cose? Noi tra l'altro da tanti anni comunque diamo anche i nostri film al mitico Fulgor, che è il cinema che entrambi la Cineteca Comunale e il Fulgor fanno parte del Museo Fellini, bellissimo, di nuovo conio, questo museo a cielo aperto diffuso nella città medievale, insomma veramente un bellissimo esempio anche di museo e anche di come una comunità raccoglie, diciamo, i suoi padri nobili. Quindi molto interessante. E noi avevamo avuto un finanziamento francese per promuovere in modo un po' alternativo questi tre film. Abbiamo fatto un progetto che comprendeva un piccolo festival con degli incontri intorno ai temi proposti dai film, e quindi è stata una cosa proprio spontanea dire: ma senti, perché non facciamo questa cosa? Allora è piaciuta moltissimo, tra l'altro C-Movie vuol dire, vabbè, gioca col cinema di serie A, cinema di serie B, cinema di serie C, è un gioco, ma in realtà sono le tre C: cinema, corpi e convivenze, dove convivenze è una delle parole chiave dell'impegno anche dell'Emilia Romagna per l'inclusione, per il discorso appunto di mettere un po' l'accento sulle relazioni, no? Che non è soltanto il discorso di chi sta oltre il Mediterraneo o oltre, insomma, i confini, ma è anche il discorso proprio anche all'interno delle nostre famiglie, delle nostre case, delle nostre relazioni, quindi quest'idea che le convivenze siano da analizzare a 360 gradi a partire proprio anche da noi. Corpi appunto perché comunque è sempre la nostra linea editoriale della Kitchen Film da sempre, e questa attenzione ai giovani, alle donne, ai confini appunto, alle intersezioni culturali, e quindi i corpi sono straordinariamente questa membrana, appunto questo confine che ci avvicina, ci allontana dagli altri. E poi naturalmente il grande amore per il cinema, che a Rimini trova appunto un connubio straordinario con questo mitico, iconico aleggiare del maestro Federico Fellini. E quindi parte questo festival dall'idea proprio di promuovere questi nostri tre film, il nostro listino nel 2024, ma si allarga a invitare testimonianze e racconti che giocano appunto anche con questa città favolosa che ha determinato la poetica di Federico Fellini. Quindi a inaugurazione con la città delle donne, da poco restaurata dalla Cineteca di Bologna, con tre ospiti illustri che sono Marina Ceratto, figlia della iconica Caterina Boratto, ma anche Sonia Scunejean, che era la fotografa di fila della Città delle Donne, e Rosita Copioli, che è una scrittrice, poeta, amicissima, è stata figura molto importante nella vita sentimentale di Fellini. Tutti coordinati da Oscaria Russi, che è uno studioso importante di Fellini. E chiudiamo per esempio anche con la giovane erede, no? L'unica erede di sangue di Fellini, che è Francesca Fabbri Fellini, con questo delizioso cortometraggio che è la Fellinette, era un disegno che Fellini le aveva dedicato e da cui lei si è inventata un cortometraggio molto delizioso. Tra l'altro ricorre proprio il 23 marzo l'anniversario della morte di Giulietta Masina, della zia di Francesca Fabbri. Quindi in questa, diciamo, in queste due parentesi, quadre, tonde o graffe, abbiamo questi tre film, che sono tre film ovviamente inediti di tre registe donne, che spaziano in un arco temporale di 400 anni, perché Zaffira l'ultima regina, diretto a quattro mani da Adila Bentimerad e da suo marito Damien Hounouri, racconta una saga, un'epopea dell'ultima regina di Algeri, quando Algeri era stata liberata dagli spagnoli grazie ai pirati, però poi i pirati le avevano ucciso il marito, e quindi c'è questo rapporto tra questa regina e questo capo dei pirati, molto 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 avventuroso, molto pieno di colpi di scena, ma anche molto interessante da tutti i punti di vista. E chiudiamo con un film scoppiettante, very hot, porno hot, però diretto da una donna, quindi è dissacrante, perché racconta della vocazione di alcune ragazze a fare lo striptease, farne diventare un mestiere, e nei luoghi che sembrano più privi d'amore in realtà scoprono l'amore. E invece in mezzo abbiamo questo film anche bellissimo sulla scia di Saint-Omer o di Anatomie d'une chute, che è Senza prove, toi non plus tu n'as rien vu di Béatrice Pollet, che è un tratto da una storia vera, dove vediamo processata una donna che soffre di questa patologia che adesso è in espansione, che è la negazione di gravidanza, per cui esistono queste donne che non si accorgono di essere incinte, perché il feto si mette in una determinata conformazione che continuano ad avere le mestruazioni e tutto, no, nessuno se, questa è una madre di famiglia, già di due bambine, con un ottimo rapporto col marito, però purtroppo non si accorge di essere incinta quando partorisce e abortisce. In realtà quel bambino vive, glielo sequestrano perché pensano che lei abbia tentato di ucciderlo, e quindi inizia, come al solito, noi abbiamo intitolato questa sezione Chi ha paura di Giovanna d'Arco, prime donne alla sbarra, perché come verrà Guendalina Ponti, verrà Marina Marino, che sono avvocate del cinema, avvocate matrimonialiste, e altri personaggi a riflettere appunto su questa ennesima storia di processi che si invertono, no? Quindi che da una povera donna che è una vittima, che diventa invece improvvisamente un carnefice. E quindi insomma questi tre film quindi spazzano quest'arco molto importante. E poi abbiamo anche Tiera de Tassis, che farà una conferenza su Fellini e le donne, e insomma un mucchio di cose che potete visitare anche sul sito del C-Movie Film Festival, di cui poi vi daremo semmai la dicitura esatta. E niente, insomma, e domani sono a Torino, domani mi reco e Lido, e sarà questo ouverture con la Città delle Donne, un omaggio speciale a Barbara Boucher con due inediti che non si vedono più da tantissimo tempo. Dico inediti in particolare per il secondo, che è un film a sorpresa, ma che in realtà in Francia, 2 anni fa hanno rieditato con un'edizione critica importantissima, è un regista sconosciuto ai più degli anni 70 che nella scia di Mario Bava e Lucio Fulci, lui si chiama Emilio Palmiro Miraglia, e ha fatto questo film straordinario che poi ho scoperto tra l'altro che è il film preferito di Quentin Tarantino, che è un grande ammiratore di Barbara Rousset, che si intitola, forse non lo posso dire perché è un film a sorpresa, poi Federico mi dirai tu se lo posso dire, e l'altro invece è il film di Bolognini tratto da Mario Tobino per Le antiche scale, dove vediamo una Boucher insomma più classica, lei verrà appunto, e poi c'è l'omaggio importantissimo a Dacia Maraini, regista, perché Dacia Maraini esordisce professionalmente come regista con un film tratto da un racconto di Alberto Moravia che è L'amore coniugale, un film molto, molto particolare dove vediamo una Masha Merrill reduce dalla femme mariée di Godard e quindi ho chiesto anche a Silvio Danese dentro al catalogo del Festival di scrivere una diciamo prospettiva critica su questo film a nostro avviso estremamente interessante e anche lì poi Dacia ha preso una strada di scrittrice, lei sostiene che sono due linguaggi molto diversi, io voglio sempre ricordare Barbara Streisand che dice se sei uno scrittore, attore, sceneggiatore, regista e produttore sei un genio, se sei una donna, e Barbara Streisand ovviamente alludeva a se stessa, se sei una donna sei una rompiscatola saccente che vuol fare tutto lei, ecco, e quindi io, a me spiace che Dacia non abbia continuato parallelamente alla sua carriera di scrittrice anche quella di regista come hanno fatto i suoi amici Pasolini e altri, e quindi cerchiamo con questo festival C-Movie anche di invertire questa tendenza, rilanciamo anche Dacia Maraini come regista e con i suoi bellissimi Super 8 restaurati dalla Cineteca Nazionale, verranno a Maria Licciardello a presentarceli, che sono dei Super 8 degli anni 70 sulle sue comunità di amiche, di movimento, insomma tutti da scoprire per quel cinema verità e a basso, come si diceva all'epoca, passo ridotto, ma in realtà di grandissimo respiro.
Ci dai tutti i riferimenti web della Kitchen Film per saperne
certo.
di più?
Su kitchenfilm.com ovviamente c'è tutto, però il sito proprio del festival di Rimini, C-Movie, cinekit con la K, cinekit.it/C-trattino come il meno movie MOVIE punto così cinekit.it/ perché siamo appoggiati a Cinekit appunto per costruire questo sito, ci ha fornito il service per si può scaricare anche il catalogo, vedere il programma e anche scaricare la presentazione.
Prima edizione del C-Movie Film Festival a Rimini dal 20 al 23 marzo 2024 e l'uscita in sala dei film Zafira, l'ultima regina, Solo per me e senza prove, al cinema da giovedì 21 marzo 2024. Un saluto e un ringraziamento ad Emanuela Piovano di Kitchen Film, che è direttrice artistica del festival. A presto!
Grazie, vi auguro di vederli tutti e tre insieme, in filata, come fossero dei piccoli festival, per avere questa carrellata attraverso questi tre momenti di attualità di cinema internazionale.
Con Marco Martani, regista del film Eravamo bambini, al cinema da giovedì 21 marzo 2024. Ben trovato.
Grazie mille, ben trovato a te.
Cosa hai raccontato?
È una storia che nasce da molto lontano, dal 2004, quando io vidi per la prima volta lo spettacolo di Massimiliano Bruno che si intitolava Zero, che era un monologo molto forte, molto emotivo. Io e Massimiliano ci conosciamo da tantissimi anni e all'epoca, negli anni 90, abbiamo cominciato a lavorare insieme nel teatro. E quando lui scrisse e mise in scena questo monologo, io già all'epoca dissi: questo veramente potrebbe venire fuori un film molto interessante. Poi di acqua sotto i ponti ne è passata. Lui poi ogni volta lo riprendeva e i suoi monologhi erano sempre sold out, un po' in giro per tutta Italia. Alla fine abbiamo deciso che era arrivato il momento, insomma, di metterci le mani e di pensare a farne un film. E questo è stato. Un lavoro di scrittura molto complesso, perché come immaginerai, dal teatro al cinema sono due ambiti molto diversi, però è stato molto stimolante, anche un percorso di soddisfazioni.
Cosa avevi apprezzato di quel testo?
C'era una forza narrativa dovuta non tanto al cliché della vendetta, perché poi in fondo si parla di questo, ma di quanto poi la violenza possa avere delle ripercussioni su tutti noi. Noi abbiamo un'idea di vendetta che è un po' basata su un concetto quasi supereroistico, no? Oppure molta cinematografia, soprattutto anglosassone, americana, che ci porta al vendicatore, qualcuno che subisce un torto e poi lo restituisce, no, porgi l'altra guancia, non è più così, insomma, restituisce quella violenza. E invece in questo caso noi abbiamo proprio ribaltato il cliché e abbiamo raccontato che non c'è salvezza in qualche modo, non è la strada giusta quella di dare occhio per occhio, ed è un po' quello che purtroppo lo vediamo anche guardando il telegiornale o leggendo i giornali. Questo è stato quello che ha spinto noi a mettere mano a questa storia.
Nella trasposizione su cosa hai puntato?
C'era questo concetto un po' anche molto complesso, siccome il testo teatrale era chiaramente un testo lineare e poi Massimiliano, essendo un monologo, lui interpretava da solo tutti i personaggi, quindi ovviamente era molto semplice nella sua impostazione anche emotiva. Allora noi abbiamo lavorato rendendo la struttura narrativa più moderna. Abbiamo costruito tre piani temporali alternati, quindi non come flashback, ma proprio come tre linee temporali che si intersecano tra di loro per poi arrivare fino alla fine a un unico momento che farà capire allo spettatore quali sono nello spazio-tempo le cose che stavano guardando, e quindi dando alla storia anche un'impostazione più climatica, no? Cioè raccontando queste storie dall'inizio, però piano piano, come se fosse un puzzle che si ricostruisce scena dopo scena.
La scelta del titolo?
È molto tematico, perché in fondo eravamo bambini, è il momento in cui c'è quella spensieratezza, quella meravigliosa oasi che tutti noi ricordiamo magari quando andavamo al mare, che avevamo il nostro gruppo di amici, e che nel nostro film in questo caso viene bruscamente tranciata proprio da un fatto di sangue così grave che traumatizza un po' questi bambini, e quindi da quel momento il ricordo dei bambini appunto è soltanto un ricordo, cioè diventano improvvisamente grandi, diventano qualcosa che in cui la fanciulletta appunto rimane soltanto un ricordo, un bel ricordo che i nostri protagonisti hanno come punto di contatto tra di loro, perché poi dopo quel fatto di sangue non si sono mai più visti per 20 anni, e quindi ritornare insieme è un po' come ritornare a quei bambini che erano all'epoca.
In quante sale uscirà?
Credo tra i 50 e le 100 sale, chiaramente è un'operazione anche cui la distribuzione crede, proprio perché è un'operazione anche un po' coraggiosa, lavorando con un cast tutto piuttosto giovane e anche molto sulla rampa di lancio, e quindi non avendoci, diciamo, dei nomi di cartellone così eclatanti, stiamo spingendo sul fatto che comunque sia una storia emotivamente molto coinvolgente, e quindi questo è un po' l'obiettivo della distribuzione.
Il film Eravamo bambini al cinema da giovedì 21 marzo 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Marco Martani. A presto!
E grazie a te. Grazie mille.
Con Daniele Vicari per presentare il suo film Fela, il mio Dio vivente, al cinema da giovedì 21 marzo 2024. Ben trovato.
Grazie, grazie Federico.
Cosa hai raccontato?
Una storia un po' sepolta, diciamo, negli archivi, perché Renata Di Leone, che è la produttrice di questo film, è stata anche moglie di Michele Avantario, che è morto nel 2003, ma prima di morire per 15 anni ha documentato i suoi viaggi e le sue permanenze a Lagos, a Calakuta in particolare, nella comune che Fela Kuti aveva creato lì. E questa documentazione è molto interessante perché racconta qualcosa di cui secondo me noi abbiamo molto bisogno, cioè la distruzione di ogni forma di colonialismo, perché questo ragazzo va lì in questo luogo di africani e diventa uno di loro in qualche modo, viene accettato in questa comunità e la sua vita cambia.
Come hai pensato di realizzarne un film?
Quando Renata Di Leone, che tra l'altro ha un nome italiano, ma è naturalizzata italiana perché lei è etiope e vive nel nostro paese da quando era piccola e quindi è un'africana, Renata appunto è stata sposata con Michele e Michele quando è morto le ha lasciato questo patrimonio di immagini molto importante, perché oltre alle cose girate da lui, Michele aveva archiviato anche una quantità enorme di materiali su Fela Kuti e quindi questo è uno degli archivi su Fela Kuti più ricco, no? E quando Renata mi ha fatto vedere le immagini, soprattutto quando ho visto le immagini di Michele, mi sono reso conto che il suo sguardo era potentissimo, perché uno sguardo pulito, al di là di ogni struttura di racconto, al di là di ogni struttura teologica, è lo sguardo di una persona che vuole in qualche modo immergersi in una realtà che all'inizio non è la sua e poi piano piano diventa la sua. Per cui da questo sguardo per me era necessario trarre un film.
Com'è stato visionare tutto questo archivio?
Io sono abbastanza abituato a lavorare con gli archivi perché ho sempre lavorato con gli archivi. Questo però è particolarmente divertente perché ha a che fare con uno dei generi musicali più belli del secondo Novecento, che è l'afrobeat. Per cui vedere questi materiali che sono spesso concerti che durano ore e ore, Michele riprese un intero festival di musica africana in Ghana e quindi vedere quelle ore di musicisti incredibili, straordinari, che su quel palco hanno dei numeri pazzeschi e che suonano con un vitalismo di cui noi abbiamo secondo me bisogno, vitalismo che non abbiamo più, è stato un piacere enorme. Poi fare il film era tutto un altro paio di maniche, cioè il film è molto complesso, cioè per rendere semplice un racconto così era necessario fare un lavoro molto ampio, per cui guardare tutti questi materiali è stato la base di partenza per la scrittura e poi per il montaggio.
Ecco, come hai deciso di strutturarlo?
Insieme ai materiali audiovisivi, Michele ha lasciato ovviamente anche altre cose, per esempio degli appunti, un diario, una sorta di memoriale. Leggendo questo diario mi sono reso conto che raccontare la storia di una persona che dice io e che quindi finisce poi per passare dal nostro Occidente, che negli anni 70 e 80 insomma è stato bello conflittuale, e andare a cercare qualcosa di sconosciuto, di misterioso in un altrove che appunto era Lagos, una città enorme, viva, piena di contraddizioni, però anche piena di energia e di vita, era molto interessante. Da qui nasce l'idea di far interpretare questo diario ad un attore vero che sapesse in qualche modo anche restituirci le sfumature di certi passaggi emotivi, di certi momenti della vita di questo ragazzo, no? Per cui la struttura del film ruota intorno a questo racconto personale, Michele che dice io. E poi c'è il conflitto, tra virgolette, tra la musica di Fela Kuti e la musica di Teo Teatro, perché la musica di Teo Teatro racconta il nostro punto di vista, che io non voglio che venga confuso con quello di questa comune africana, e la musica invece di Fela Kuti racconta un mondo che arriva fino a noi proprio grazie a quella musica potentissima. Oggi l'afrobeat è molto diffuso, molto di più di quanto noi possiamo immaginare, ed è ancora una bandiera identitaria e politica per l'Africa.
Come mai la scelta di questo titolo così assoluto?
È una delle cose che a me ha colpito molto. Quando morì Fela Kuti, Michele è stato uno dei pochi occidentali a partecipare a questo funerale enorme, dove più di 1 milione di persone, si dice 2 milioni, hanno partecipato a questo funerale, per cui la città di Lagos è stata invasa da una quantità enorme di africani. Michele ha ripreso questo funerale, però a sua volta è stato anche ripreso dalla televisione nigeriana mentre si affaccia alla finestra di Calakuta, che è appunto la comune di Felabuti, e affacciandosi alla finestra dice solo una cosa: oggi è morto il mio Dio vivente. Per cui questo è diventato il titolo del film.
Che distribuzione sarà?
L'Istituto Luce distribuisce il film, è una distribuzione legata alle presentazioni che noi faremo in molte città. Cominceremo da Roma, al Cinema Farnese, e poi Milano, Torino, Bologna e così via. Attraverseremo un po' tutto il paese incontrando il pubblico.
Il film Fela, il mio Dio vivente, al cinema da giovedì 21 marzo 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Daniele Vicari. A presto!
Presto, grazie.
Con la editrice Lidia Genchi di Nomad Entertainment per presentare il film I Sopravvissuti di Guillaume Reynusson al cinema da giovedì 21 marzo 2024. Ben trovata.
Sono qui, buongiorno.
Di cosa parla questo film?
Allora, il film è una storia di solidarietà soprattutto e di collaborazione umana. La trama è molto semplice, cioè c'è un uomo che ha subito un incidente e ha perso sua moglie recentemente ed è in una situazione di lutto, diciamo, e di dolore profondo. Quindi si vuole un po' allontanare dalla sua casa dove vive con la figlia e va in questo chalet di una sua proprietà in alta montagna. Una notte mentre si trova lì, insomma, rompono una finestra e entra una donna. Prima c'è una specie di colluttazione tra i due, poi dopo si capisce che lei è una immigrata che sta scappando, sta cercando di passare la frontiera. Lui da prima non la vuole aiutare perché non vuole avere problemi, poi appunto, mosso da sentimenti di solidarietà umana, l'aiuta e da lì poi fanno questo percorso in alta montagna per superare la frontiera Italia-Francia con una serie di problemi che incontreranno durante la strada.
Cosa ti ha convinto di questo lavoro?
Ma mi ha convinto intanto chiaramente il tema, che è un tema molto urgente, molto attuale, molto importante, soprattutto come è trattato, perché è trattato senza sbavature, senza indugi nei sentimentalismi, ma è trattato con una concretezza fondamentale. Tra l'altro mi ha convinto molto lo sguardo del regista, perché è un regista molto giovane, un trentenne, che quindi ha affrontato questo tema partendo da lontano, perché lui ha avuto a che fare con associazioni che si occupano di questo problema dell'immigrazione, ha lavorato, ha prestato la sua opera, quindi è un film che ha uno spessore importante. E poi mi ha convinto molto la recitazione dei due attori, che sono bravissimi, perché uno è Dine Nonoshe, che è quel grande attore che ha fatto ultimamente anche in Italia, è uscito un film con il titolo Asbestas, e anche la protagonista femminile che ha vinto il premio a Cannes per Holly Spider come migliore attrice protagonista, che si chiama Zara Mir Ebrahimi. Quindi la loro recitazione sicuramente sostiene, soprattutto quella di Denis Ménochet, sostiene tutto il film.
Del regista Guillaume, cos'altro, Reynusson, cos'altro sappiamo?
Ma lui ha fatto degli altri film precedentemente, ha fatto dei documentari e dei cortometraggi che hanno vinto parecchi premi, ma questo è il suo primo film, lungometraggio di finzione, e quindi come primo film secondo me è super riuscito, anche perché si è cimentato a fare delle riprese in altissima montagna a 2000 metri, 2005, con delle condizioni climatiche molto sfavorevoli d'inverno, con la neve alta, insomma, tanta neve e tanto freddo, quindi ha dovuto affrontare anche tecnicamente dei problemi enormi ed è riuscito a risolvere in modo egregio.
All'estero che vita ha avuto questo film?
All'estero è uscito in Francia, naturalmente, e in altri paesi europei, che quasi tutti i paesi europei, e credo che stiano cercando la distribuzione anche in America.
Che uscita sarà per Nomad?
Noi usciamo con una trentina di sale, poi naturalmente il film avrà una vita anche la seconda settimana e la terza, speriamo, e comunque è un film insomma, che secondo me va visto per l'urgenza del tema che tratta. L'uscita noi abbiamo cercato di farla più capillare possibile, cioè partendo dalle grandi città, però anche in provincia, perché è proprio perché crediamo che questo film va diffuso il più possibile. Ah, tra l'altro avremo anche delle proiezioni che organizzeremo con i nostri in qualche modo sostenitori, perché abbiamo il patrocinio di Amnesty International, che ha già presentato il film a Milano e che lo presenterà anche qui a Roma, e abbiamo anche la collaborazione di Emergency. E sia l'uno che l'altro vogliono organizzare delle proiezioni mirate proprio per i loro sostenitori.
Ci dai tutti i riferimenti internet per sapere dove trovarlo?
Sì, allora potete trovare un link con tutte le sale sul nostro sito, che è il sito della Nomad, no.mad, e poi su tutti i nostri free social, che sono Facebook, TikTok, eccetera, Twitter e Instagram. E volevo, per il pubblico romano, volevo appunto dire che il 24 c'è una proiezione speciale al Barberini, sempre con la presentazione di Riccardo Nuri, il portavoce di Amnesty International, e quindi la mattina sarà molto interessante perché ci sarà un dibattito poi anche a seguire, come ai vecchi tempi.
Il film I sopravvissuti di Guillaume Renusson al cinema da giovedì 21 marzo 2024. Un saluto e un ringraziamento alla distributrice Lidia Genchi di Nomad Entertainment. A presto!
Grazie, grazie mille, a presto, grazie a voi per il vostro lavoro. Grazie. A presto.
Con Giorgia Di Giusto di Lab 80 Film, che distribuisce il film Radio On di Christopher Petit al cinema da lunedì 18 marzo 2024. Ben trovata.
Grazie mille, grazie di averci proposto di parlare di questo film. È un film cult che Lab 80 Film aveva già distribuito nel 1980, quindi a 45 anni di distanza abbiamo deciso di riprenderlo in distribuzione e di farlo rivedere in sala.
Raccontiamolo brevemente, di cosa si tratta?
È un road movie girato in 35 mm in bianco e nero, che racconta la storia di un disc jockey di Londra che parte per un viaggio verso Bristol per scoprire il motivo per cui il fratello si è suicidato. E nel suo viaggio incontra casualmente tanti personaggi, e quindi un po' il film è fatto da quello e dall'iconica colonna sonora che comprende canzoni di Bowie, canzoni di Kraftwerk, quindi che è diventata un po' la colonna portante del film.
Cosa avete amato di questo lavoro?
È un film che è quasi senza tempo, che è ancora bello adesso a 45 anni di distanza da quando è stato realizzato, che ancora attrae tantissimo lo sguardo del pubblico, tanto per le immagini che ci sono sullo schermo, ma anche appunto per questa musica che davvero rimane impressa nella mente. Ed è un film che adesso non si riuscirebbe più a fare, e quindi anche un po' riprovare a portare qualcosa che ora non esiste più e che è quasi impossibile, è bello farlo vedere soprattutto al pubblico anche più giovane che non ha avuto possibilità di vedere certi film cult al cinema. Poi il film lo distribuiamo nella versione BFI, dal British Film Institute, in versione 4K, quindi è stato fatto anche un lavoro tutto di restauro sia sull'immagine ma anche tanto tanto sul suono, e quindi è un'esperienza che noi consigliamo di vivere appunto in una sala cinematografica.
Di Christopher Petit cos'altro sappiamo?
è un regista, ma in realtà ha fatto molti altri lavori, ha scritto dei libri, ha scritto dei saggi. Questo è stato il suo primo film, in un momento in cui in realtà non aveva una carriera cinematografica alle spalle e non sapeva nulla riguardo al cinema, quindi si è un po' lanciato in questa esperienza. E poi realizza altri lungometraggi con budget più alti, anche un po' più mainstream, ma non sono il focus del suo lavoro. Il focus appunto è stato questo primo film di debutto, Ready On, e poi appunto la scrittura di diversi racconti che comunque ricordano molto il cinema, comunque le storie sono molto cinematografiche, per scelta appunto di Tetis nel rimanere comunque in quest'ambito, raccontare storie che ricordano il cinema pur essendo scritte su carta.
Una curiosità, la colonna sonora è stata pubblicata?
Al momento non abbiamo ancora ragionato, anche perché i diritti di quelle canzoni non li abbiamo. I diritti erano stati presi dal regista, ma in un periodo in cui si è raccontato anche direttamente Petit, era possibile parlare direttamente con gli artisti e chiedere di partecipare al film e chiedere di dare le canzoni. Quindi anche il film parte con Heroes di Bowie, ma ovviamente ora non è possibile averne i diritti per qualsiasi cosa, anche per un film. E quindi è per quello che è molto particolare come film da mostrare oggi, perché oggi non si potrebbe fare una cosa del genere. Se posso anche aggiungere una cosa, oltre appunto a questa colonna sonora fantastica, c'è anche un'apparizione di Sting all'interno del film che canta, ma in un momento in cui Sting non era ancora famoso, quindi è stato quasi un film che ha previsto anche il futuro, in un certo senso.
Ci saranno delle proiezioni accompagnate dal regista?
Al momento abbiamo la prima proiezione, che è la presentazione dentro Bergamo Film Meeting del film, ma non abbiamo ancora modo di averlo per le prossime proiezioni, che però abbiamo già fissato, quindi il film nella prossima settimana sarà già presente in alcune sale italiane e poi nei prossimi mesi altre sale ce l'hanno già chiesto e sarà possibile appunto vederlo in giro. La presenza del regista al momento non è assicurata, abbiamo comunque realizzato dei messaggi video che accompagneranno il film in tutte le sue proiezioni.
Che uscita sarà? In quante sale?
La Bottanta Film lavora come distribuzione in profondità, quindi non usciamo su tante sale in contemporanea, ma al momento abbiamo date fissate, oltre che a Bergamo, a Brescia, Verona, Milano, Trieste, Firenze, e poi stiamo comunque lavorando sul resto, stiamo lavorando per avere anche Roma e così via. Quindi nei prossimi mesi sarà un po' disponibile ovunque.
Ci dai dei riferimenti web per sapere dove vederlo?
Tutte le date sono segnalate sul sito di La Bottanta Film, che è labottanta.it, nella sezione della distribuzione, oppure sui nostri social come La Bottanta Film.
Il film Ready On di Christopher Petit al cinema da lunedì 18 marzo 2024. Un saluto e un ringraziamento a Giorgia Di Giusto di Lab 80 Film che lo distribuisce. A presto!
A presto, grazie mille!
Con Valentina Cicogna, co-regista del documentario Sconosciuti Puri, al cinema da giovedì 14 marzo 2024, ben trovata.
Ciao a tutti, grazie.
Raccontiamolo brevemente, cos'è?
Sconosciuti Puri è un documentario di osservazione, cioè quei documentari che non utilizzano il linguaggio delle interviste, ma dove ci si cala nella vita dei personaggi e protagonisti, che parla appunto del lavoro della dottoressa Cristina Cattaneo, che è uno dei medici legali più conosciuti in Italia e che fino alla metà degli anni 90 ha iniziato a occuparsi di un tema che è sconosciuto ai più e che riguarda il fatto di ricostruire l'identità di quei cadaveri o resti ossei che vengono ritrovati e di cui non è possibile accertare immediatamente il nome e il cognome. Quindi si occupa di diritto all'identificazione, un diritto che dovrebbe appartenere a tutti e a tutte, ed è una cosa che non succede. Il film racconta poi in special modo anche la battaglia che la dottoressa Cattaneo porta avanti strenuamente con tutte le istituzioni possibili e immaginabili perché questo diritto venga riconosciuto appunto anche alle vittime delle stragi che avvengono continuamente nel Mar Mediterraneo.
Come nasce il progetto?
C'è una storia lunga questo progetto, è nato molti anni fa. mentre stavo scrivendo un film di finzione e dove dovevo così scrivere una scena di autopsia e dovevo essere sicura di non scrivere sciocchezze. E all'epoca ero ancora in un processo personale di elaborazione del lutto perché era venuta a mancare mia madre e sono andata a incontrare Cristina Cattaneo al suo laboratorio, il Labanoff di Milano. E lì, quando abbiamo iniziato a parlare in una maniera un po' più approfondita del tema appunto dei morti senza nome, che vengono chiamati in gergo sconosciuti puri, da qui il titolo del film, mi sono resa conto che quello che stavo vivendo in realtà la mia situazione con la mia elaborazione del lutto per la perdita di mia madre in realtà era una situazione di privilegio, perché io avevo un corpo di piangere e soprattutto avevo la possibilità di scrivere la parola fine. Sapevo com'era finita la storia di mia madre, sapevo com'era cominciata, ma sapevo soprattutto com'era finita. E questa cosa è stata una cosa che è rimasta dentro di me per lungo tempo, finché 8 anni fa l'ho portata alla persona con cui lavoro più spesso, che è il co-regista di questo film, Mattia Colombo, e abbiamo deciso di tirarmi fuori un film insieme.
Come avete pensato di costruirlo?
Anche qui è stato veramente un percorso appunto molto, molto lungo. Conosciuti puri è sicuramente un film emotivo, ma anche un film scientifico. Per cui prima di tutto sapevamo che dovevamo fornire alle spettatrici e agli spettatori degli strumenti per riuscire a capire che cosa stessero facendo Cristina e le persone che lavorano con lei, tutto il team dell'Abanoff, come avvenisse una identificazione, come fosse possibile raggiungere un nome e un cognome quando si ha soltanto un corpo davanti a sé e neanche un sospetto di identità, quindi anche quando non c'è del DNA di una persona scomparsa con cui fare delle analisi di comparazione. Insomma, dovevamo dare alle spettatrici e agli spettatori un ABC e metterli nelle condizioni di capire, ma poi dovevamo metterli anche nelle condizioni di capire perché è importante. E quindi abbiamo capito che dovevamo anche riuscire a raccontare la storia di una identificazione, di uno sconosciuto o una sconosciuta che poi potesse finalmente ritrovare la famiglia che l'aveva in qualche modo perduta.
La sordità delle istituzioni dipende in gran parte dal fatto che si tratta di migranti morti in mare nel momento in cui l'Europa è soprattutto una fortezza che difende i suoi confini.
Sicuramente questo gioca un peso non indifferente nell'indifferenza delle istituzioni, però ti posso assicurare a tutte e tutti che in realtà è stato abbastanza complicato per Cristina riuscire sempre a trovare il supporto perché questo diritto all'identificazione venga riconosciuto a tutti, fin dalla metà degli anni 90. Le cose sono anche andate peggiorando nel momento in cui il team dell'Abanoff ha deciso di mettere anima e corpo sull'identificazione anche delle vittime del Mediterraneo. Ma c'è qualcosa che comunque ha sempre trattenuto le istituzioni dall'abbracciare il riconoscimento a un nuovo diritto. Però questa è una cosa che accade spesso con i nuovi diritti. C'è sempre una resistenza, perché riconoscere un diritto appunto significa riconoscerlo a tutte e tutti. E a volte ci spaventa, perché i diritti implicano dei doveri. Sono le istituzioni in grado di rispondere ai doveri a cui vengono chiamate nel momento in cui vengono riconosciuti dei nuovi diritti? Questo è un po' l'interrogativo che c'è dietro, che c'è anche nelle nostre teste rispetto a questa distanza.
Che esperienza è stata per te seguire questa vicenda?
È stata un'esperienza estremamente forte, molto bella, perché ha insegnato tanto sia a me sia a Mattia Colombo, appunto il co-regista del film, anche perché Cristina Cattaneo e le persone che lavorano con lei dimostra con il suo lavoro, con il suo impegno, che nella vita professionale di tutti i giorni è possibile fare delle scelte avendo in testa un mondo migliore in cui vivere e lavorare e far sì che i propri atti di lavoro, la propria carriera anche, in qualche modo tendano verso questa direzione. Pur essendo una persona ordinaria, perché fondamentalmente Cristina Cattaneo è una persona ordinaria, come lo possono essere io, come lo puoi essere tu, come lo possono essere un sacco di persone che ci ascoltano, pur essendo delle persone ordinarie, si possono fare delle scelte, per fare delle scelte perché ci si proietta in un mondo migliore rispetto a quello in cui si è. Questa è forse la lezione più grande che abbiamo imparato stando dentro all'Abanoff.
Documentario sarà distribuito grazie anche a OpenDDB Distribuzioni dal Basso. Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo?
bisogna vederlo in sala. Intanto, se siete interessati e interessate all'argomento, a sapere esattamente quando e in che città verrà proiettato, consiglio di seguire la pagina Instagram del film Pure Unknown, Sconosciuti Puri, così come è possibile in realtà seguire anche le pagine Instagram proprio di OpenDDB oppure di Jump Cut, che è la casa di produzione del film. Attraverso le pagine Instagram poi è facile arrivare anche all'indirizzo del sito web. C'è un mondo di persone incredibili che si sono occupati della battaglia di Cristina e del lavoro dell'Abanov. È un tema che si può approfondire attraverso i libri che Cristina ha scritto, attraverso i podcast meravigliosi che sono stati fatti anche attraverso la redazione di Tre Soldi di Radio 3. Io consiglio di buttarci il naso, si scoprirà un tesoro importante.
Il documentario Sconosciuti Puri al cinema da giovedì 14 marzo 2024. Un saluto e un ringraziamento alla coregista Valentina Cicogna. A presto!
Grazie a tutti, grazie.
Con Massimo Benvenuti ai Wonder Classics per presentare il film Quarto Potere, Citizen Kane, di Orson Welles, di nuovo al cinema in versione originale sottotitolata da domenica 24 marzo 2024. Ben trovato.
Grazie mille Federico.
Raccontiamo questo classico.
Beh, cosa possiamo dire di Citizen Kane? È stato per 50-60 anni considerato il film più bello di tutti i tempi, è stato in testa a tutte le classifiche, diciamo dagli anni 50 fino al 2010, su Sight and Sound, no? Fin quando poi insomma il vento è un po' cambiato, ma per noi resta sempre uno dei film più importanti, più rilevanti della storia del cinema. Ed è veramente un orgoglio riportarlo in sala con le Wonder Classics. Abbiamo deciso di farlo quest'anno, nel 2024, attaccandoci alla situazione attuale, sia per quanto riguarda il cinema che per quanto riguarda, diciamo, la società. Abbiamo pensato a Citizen Kane per due motivi. Il primo è che ci siamo resi conto che il pubblico che oggi va in sala forse ama un prodotto più complesso rispetto a quello che può trovare quotidianamente sulle piattaforme o in TV. Abbiamo visto l'enorme successo di Oppenheimer l'anno scorso, che ci ha fatto capire che anche il pubblico, e soprattutto il pubblico giovane, è pronto ad accogliere storie complicate. Allora abbiamo detto: qual è stato il primo film rompicapo della storia del cinema? E ci siamo detti Quarto Potere, no? Che è un film un po' che ricostruisce frammentariamente la storia di un magnate dell'editoria, appunto, negli anni 40 in America. E ci siamo detti: ma quanto bello sarebbe mettere Citizen Kane davanti agli occhi di un giovane pubblico, del giovane pubblico cinefilo di oggi, senza ovviamente escludere tutti noi che l'abbiamo già visto e amato negli anni passati. E questa è la ragione numero uno. La ragione numero due è quella che il 2024 è l'anno elettorale, è l'anno delle elezioni. Ci sono le elezioni europee, ci sono le elezioni americane, ci sono tantissimi altri paesi nel mondo dove i governi stanno cambiando. E Quarto Potere è una grande riflessione sul rapporto che c'è tra i media, l'editoria e la politica. Nel film si racconta il sogno di Kane di diventare un governatore degli Stati Uniti, si vede come è una persona capace di manipolare l'opinione pubblica attraverso i suoi giornali, e quindi volevamo prendere questa riflessione, che è antica, il film ha più di 80 anni, e far vedere appunto la radice di un dibattito che ancora oggi è molto vivo e significativo, che è appunto il rapporto di chi controlla i media controlla il mondo. Quindi Citizen Kane, che è il bisnonno dell'attuale situazione mediatica.
In che versione torna in sala? Restaurata?
Il film torna in sala in una versione restaurata, fatta qualche anno fa dall'Obster Film in Francia. Lo facciamo uscire in versione originale, sottotitolata in italiano, con una nuova versione dei sottotitoli aggiornata al linguaggio contemporaneo. E non ci sono state particolari questioni tecniche, diciamo, che ci hanno fatto decidere di far uscire il film, ma abbiamo veramente voluto cercare di cogliere insomma questo momento storico e proporre il classico giusto al momento giusto.
Che uscita sarà?
Ma siamo veramente rimasti colpiti dal fatto che quando abbiamo iniziato a proporre Citizen Kane agli esercenti c'è stata una risposta veramente calorosa, e quindi siamo riusciti ad accaparrarci delle fasce di mercato anche oltre ai classici cinema, diciamo, urbani che si occupano di riproporre i classici. Quindi abbiamo anche avuto l'attenzione di due catene di multiplex che lo programmeranno, e stiamo arrivando, forse arriveremo ad avere 100 schermi, che per i Wonder Classics è un risultato veramente notevole, e quindi è bello pensare che, come dire, non siamo solo noi a crederci a questo progetto, e quindi attendiamo con ansia il risposto del pubblico.
Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove trovarlo?
iwonderpictures.com, della sezione del sito dedicata ai Wonder Classics ci sarà la lista delle sale, e poi dopo i nostri social, sia su Instagram che su Facebook, I Wonder Classics.
Un'ultima curiosità, abbiamo detto che nei decenni è stato considerato il film più importante della storia del cinema. All'epoca, invece, quando uscì, cosa suscitò?
Ma all'epoca non andò benissimo, in verità. L'Eric Capone poteva che farsene di questo film così complicato, andò così, e poi soprattutto si attese la fine della seconda guerra mondiale per farlo approdare in Europa. In Europa fortunatamente i francesi, che spesso ci vedono giusto con il cinema, ci fu una recensione di Jean-Paul Sartre che alzò l'asticella del film, e lì il resto è storia.
Il film Quarto Potere, Citizen Kane, di Orson Welles, di nuovo al cinema in versione restaurata e sottotitolata, da domenica 24 marzo 2024. Un saluto e un ringraziamento a Massimo Benvenu di I Wonder Classics, che lo distribuisce. A presto!
Grazie mille, Federico.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.